torniamo davanti a un grande personaggio, la cananea. Anche questa donna, Marco ci presenta, direi ci presenta anche con una certa passione. È uno dei grandi volti della fede. Qui possiamo intravedere un volto molto bello della fede, cioè una fede che sfida la realtà, sfida le azioni, sfida la vita, una fede che non si lascia intimorire, apre il proprio cuore e la propria presenza a una dimensione di grande sofferenza e di grande fatica. Uno degli aspetti fondamentali della fede che qui Marco ci presenta è proprio quello di farci capire come la fede si trasforma e si rende vera nella carità. Sembra quasi che Marco sia uno di noi, un contemporaneo della nostra vita, perché ha una sensibilità che è proprio, possiamo dire, della nostra cultura, della nostra epoca. La dimensione della fede si invela nella realtà della carità. Ma anche c'è un altro aspetto molto importante, cioè l'incontro e lo scontro con Gesù non è su dei grandi temi, su l'ortodossia, su una autenticità di vita, no. Lo scontro è su una semplice quotidianità, cioè il fatto che questa donna non sopporta che una figlia possa essere una innocente. Quindi non sopporta un dolore ingiusto. Pensate all'originalità di questa visione di Marco. Forse le comunità cristiane si ponevano questo problema, il problema che ci poniamo anche noi, quando diciamo, ma perché il Signore permette? Don Marco ci dice, non permette a me nulla, anzi, si fa solidale con questa donna che apparentemente contesta, e questa donna contesta a Gesù. Litigano come due profeti. La donna che è come un grande profeta, Geremia, che contesta Gesù, e Gesù che è come un profeta Amos, dico il profeta Osea, che si lascia conquistare da questa donna. Bene, questo ci dice che il Signore non è attento solo ai grandi avvenimenti della storia, non lo ritroviamo solo nei grandi solchi della storia della salvezza, ma lo incontriamo anche nei minuscoli solchi della nostra quotidianità. Ed è enormemente bella questa rivelazione di Marco, che il Signore non disprezzi le nostre piccole sofferenze, i nostri vuoti, le nostre fatiche, ma anzi le guardi con grande tenerezza. E la nostra fede, che non è una fede che chiede di sconvolgere il mondo o di cambiare il corso della storia, no, ma di credere che il Signore può portare una goccia d'acqua che disseta il nostro cuore, che lenisce le nostre ferite, che dà consolazione a volte alle tristezze. Non è un Signore che dice: ma cosa vuoi che siano queste cose? Come facciamo noi tante volte nei confronti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle? Qualcuno quando gli racconti qualche fatica, qualche pena, se ne è passato il figlio, gli comincia una litania di racconti delle sue disgrazie che non finiscono più. Cioè, non vale, racconti niente. Dite, questo è il Dio di Gesù che ci libera, che fa sue le nostre piccole realtà, che le guarda con amore e tenerezza. È una fede che, se la guardiamo da parte di questa donna cananea, è per noi una grande lezione. Cioè è una fede che ci chiama ad assumere la fatica dell'altro, chiama a portare i pesi dell'altro. Perciò ecco che due cose fondamentali noi dobbiamo conoscere della fede, perché sono queste che toccano la nostra quotidianità. Prima di tutto, sapere ospitare l'altro nel nostro cuore. E il secondo elemento, fare proprio l'idio, il dolore, la voce dell'altro. Una fede perciò che sconfigge una delle malattie oggi molto, molto presenti. Presenti a volte persino nelle comunità cristiane, particolarmente anche in quelle religiose, cioè la estraneità. La estraneità, cioè essere estranei alla vita, agli itinerari, alla fatica dell'altro. Il contrario della estraneità, evidentemente, è la solidarietà, è l'assunzione, l'ospitalità, è l'incarnazione. È l'incarnazione. Noi che tanto spesso non parliamo dell'incarnazione di Cristo, ma l'incarnazione è un processo anche che ci riguarda, perché noi dobbiamo incarnarci dentro la storia, quindi assumere l'umanità dell'altro, senza guardare se questo altro risponde ai miei criteri, alle mie simpatie, alle mie visioni o alle mie, ai miei concetti. Per quello che è, Gesù si è incarnato nella umanità. Non ha chiesto prima al Padre di dire: senti un po', quel fuori, prima il crea, togli un po' di roba di addosso perché venire dentro questa umanità così com'è, no, l'ha accolta con tutte le sue sfumature nel bene e nel male. Ecco allora che la fede è questa dimensione così, possiamo dire, coraggiosa, coraggiosa. Ma la vita ci mette davanti a tante situazioni e a tante realtà che noi non riusciamo a vincere, che noi non riusciamo a trasformare, primo perché siamo al limite anche noi, secondo perché dobbiamo entrare nel territorio della libertà dell'altro, e quando entriamo nel territorio della libertà dell'altro possiamo trovare una porta chiusa, possiamo trovare un rifiuto, possiamo trovare anche una porta aperta, e allora si intesce una relazione di aiuto che è molto preziosa e molto fruttuosa. Ma molte volte noi ci scontriamo con il territorio della libertà che non ci permette di entrare. E allora che cosa fare? Dobbiamo scuotere la polvere nei nostri calzari e andarcene? No. Abbiamo un altro compito, molto prezioso e molto bello. Abbiamo il compito di pregare, cioè di portare nella preghiera la fatica, la contraddizione, il peccato dell'altro. C'era una suora che un giorno mi domandava appunto questo, ma che senso ha la vita quando una sorella, questa era infermiera, una sorella è in una condizione che non sa neanche di vivere e soffre. E tutta la realtà che viene buttata, non sa di niente. Io non avevo parole altre per dirle, guarda, devi solo prendertene tu e offrirle al Signore. Non ha altri cuori, non ha altre coscienze, non ha altro amore se non il tuo per presentare a Dio la sua sofferenza, che tu pensi non sia consapevole di quello che patisci. Cioè, noi dobbiamo essere questi sacerdoti, capito? Che offrono il sacrificio. Non è soltanto il nostro sacrificio, ma dobbiamo raccogliere dentro la nostra offerta il sacrificio delle nostre sorelle, delle nostre comunità, sacrificio di quelle persone che conosciamo nella difficoltà, sacrificio di chi conosciamo essere nella disperazione e che non ha voglia né di pregare né di offrire. Questa è la fede. La fede di essere un corpo solo. E dentro questo corpo ogni membro ha il dovere di interpretare l'altro membro, anche quando questo è nella incapacità di poter aprirsi e donarsi al Signore della sua vita. Ecco che è importante che noi portiamo dentro di noi questa realtà nostra, della nostra fraternità, e penso che possiamo avere la letteratura più vasta sulla preghiera, ma ciascuno di noi deve avere un'idea molto precisa della preghiera, della sua preghiera, della sua preghiera. Siamo alla preghiera della Candelaria, che è stato un dialogo un po' robusto, ma è stata la sua preghiera. La nostra preghiera deve essere quella che è legata allo stile della nostra vita, allo stile della nostra persona. La preghiera è come un vestito. Io non posso indossare il vestito di un altro. Non devo, è mio, non devo fare mio. Se non lo faccio mio, è sempre un vestito di altro. Quindi, come pregare? E a volte non ci facciamo questa domanda. Com'è la mia preghiera? Veramente mi interpreta? Veramente la preghiera mi dici, mi racconta, vuole una preghiera che racconta chissà chi, ma non me. Questo è importante, questa donna non ha fatto una preghiera astratta, una preghiera che magari fosse così prefabbricata, no. Ha messo la concretezza, la durezza della vita. E la durezza della vita che l'ha resa addirittura esigente, esigente nei confronti di Gesù. Allora, è questo quello che possiamo anche noi portare e interiorizzare dentro. Un altro testo che ci aiuta ancora a entrare, ma che è un testo bellissimo, potresti di grande, è la guarigione del sordo muto. La guarigione del sordo muto è un momento nel Vangelo di Marco che squarcia davanti a noi la nostra identità. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Qui siamo in una realtà pagana. Questo fatto che Gesù viene da Tiro, quindi alla Fenicia, vediamo oggi dal Libano, scende giù fino al lago di Tiberiade, che non sono 50 metri, sono veramente 150 chilometri. E poi dal lago di Tiberiade deve risalire su verso Tiberiade, ma certamente ha fatto la strada dall'altra parte, che era Tiberiade non passa. Ed è esatto nella Decapoli. Quindi è un paese pagano, è un territorio di pagani. Veniva da un paese pagano, da Fenice, entrò ancora un territorio pagano. E lì li portarono sotto muto e lo pregarono di imporgli la mano. Questo è molto importante perché già un'altra volta noi abbiamo trovato questo particolare. Quando il paralitico, a Capernaum, è portato dagli amici, qui anche li portavano sotto muto. Cioè, vedete, ancora Marco insiste e vuole educare la comunità a farsi carico dell'altro. Pensate quanto questo è importante, perché è una caratteristica della identità cristiana. Gesù è colui che si è addossato le nostre colpe, dice il profeta Isaia, il capitolo 5. Quindi Gesù si è fatto carico della nostra umanità. E il discepolo non può dimenticare questo. Perciò l'indifferenza, l'estraneità, l'individualismo, il pensare per sé, sono tutte cose che sono in contraddizione con la identità del discepolo. Perché il discepolo è chiamato a farsi carico dell'altro. Di chi soprattutto nel farsi carico? Da chi è nella impossibilità? Di chi da solo è incapace? Di chi non ha gli strumenti per poter approdare a una vita liberata? Questo quindi deve essere lo sguardo del discepolo, la attenzione all'ultimo, a chi è incapace. Pensate, se applicassimo questa legge nelle comunità, nell'educazione, nella realtà, io penso che Papa Francesco, quando parla delle periferie, forse pensa anche a questo, non solo a quelli che sono in periferie lontani, che non godono dei benefici del progresso della città, ma che sono un po', come dire, la feccia, le favelas della realtà, della umanità. E penso proprio a quelli che sono nella incapacità di poter cavarsela da soli. Trovo una mano, pensate alla bellezza di questa espressione. Ti do io una mano. Alla sottrarlo fuori dalla sua situazione di piccoli morti o di tristezza, anche di disperazione. Per poter fare questo, credo che occorre veramente attraversare il territorio del sacro, lasciarlo alle spalle ed entrare nel mondo pagano, cioè nella realtà che non è segnata dal cristianesimo. Beh, questa è una notazione di Marco molto strana, ma molto importante. Strana perché le comunità cristiane vivevano, non erano gli altri, non erano le comunità a rendere gli altri stranieri, no, erano gli altri a rendere le comunità straniere. Ma le comunità, ma insieme non devono barricarsi dentro se stesse, ma devono uscire, andare incontro, uscire dalla loro, diciamo così, mentalità, o anche dalla loro paura, o la loro autoconservazione, per andare incontro all'altro. Dico, se questo è vero, era vero per le comunità cristiane, è vero anche oggi per noi, vero? Per noi all'interno delle comunità, all'interno del mondo, all'interno della società, all'interno anche della nostra missione, del nostro carisma. Ebbene, Gesù, in questo segno che egli compie, fa una sequenza di gesti. Una sequenza di gesti che, potremmo dire, costituiscono, attraverso questi gesti, la visione, la rivelazione grande che Marco colloca qui. Detto in termini semplici, qui in Gesù fa la stessa cosa che ha fatto Dio nella creazione dell'uomo. Quindi, l'uomo nuovo, che è Gesù, crea il nuovo uomo, che è l'uomo. Questo è grandioso come rivelazione. E come sarà l'uomo nuovo creato da Gesù? Avrà gli stessi caratteri di Gesù. E i caratteri di Gesù sono due. Chi vede me vede il Padre. Gesù sta sempre nella contemplazione del Padre. Gesù sta sempre, possiamo dire così, davanti al Padre per fare la sua volontà. Ebbene, questo uomo nuovo creato da Gesù ha due caratteri. rende contemplativo, lo rende capace di ascoltare ogni discepolo del Signore che inizia una nuova vita, è una vita che sarà nutrita da due grandi realtà: la contemplazione del volto di Dio, e quindi che era affascinato dal suo amore, un amore che poi si riflette nelle relazioni con i fratelli e che li ritrova sul suo cammino come fratelli da amare, e dall'altra parte deve essere un uomo, una persona che è capace di ascoltare la parola, ma anche di ascoltare i fratelli. Quindi questo sordo muto è l'uomo ricreato, l'uomo nuovo, ricreato da Gesù Cristo. È una, come dire, grandiosa rivelazione quella che Marco in questo testo ci fa. Attraverso la guarigione di questo uomo, Gesù lo prende e lo colloca dentro, nuovamente dentro la storia, cioè crea l'uomo liberato, crea l'uomo che dentro la storia si pone in relazione. Un sordo muto è dentro il prigioniero di sé, cioè non riesce a stabilire relazioni. Oggi con la tecnica tutto questo è possibile, certo, ma dobbiamo capire il senso del segno, del miracolo che Gesù fa e che Marco ci racconta. Cioè Gesù prende questo uomo e lo rimette dentro la storia in relazione con tutti gli altri uomini. Senza la relazione, questo uomo sarebbe rimasto bloccato, non sarebbe cresciuto, non avrebbe conosciuto, non avrebbe visto, non avrebbe goduto, cioè sarebbe stato una creatura, possiamo dire, infelice, infelice. Gesù gli dà la vita, la felicità, cioè lo crea nuovo. Ma Marco certamente ci lascia intravedere anche che questo uomo nuovo creato è una offerta a Israele. Israele che non ha orecchi per intendere, non ore. E quindi è questo nuovo Israele che si mette in ascolto, ascolta Israele, ascolta, si mette in ascolto della parola. Guarito quindi da questa dimensione di sordità e di isolamento, può entrare in relazione con Dio, può entrare in relazione con i fratelli. Perciò queste guarigioni, sordo muto, che sono narrate appunto dagli evangelisti, sono lette come conversioni, come racconti di conversione, cioè come racconti di ricreazione. La realtà della vita, la realtà della storia viene convertita a una nuova visione, a un nuovo modo di essere. La guarigione dalla sordità non è facile. Ha bisogno della collaborazione anche del soggetto, quindi di ciascuno di noi, Per poter operare questa guarigione dobbiamo collaborare con l'opera di Dio, con l'opera di Cristo. E perciò è necessario metterci a disposizione, lasciarci condurre, entrare nella relazione con il Signore, entrare in questa atmosfera di silenzio, di accoglimento, per poter permettere che l'azione di Dio aggredisca il nostro male, che è la sordità, che è la chiusura, la mancanza di relazione, la mancanza di comunicazione, la chiusura in se stessi, per poter ritrovare una nuova vita. Allora ecco la parola. Parola che risuona come un imperativo, perché così e con questo tono imperativo è pronunciata da Gesù. Avanti, avanti. Una parola che ancora non si è spenta e non si spegnerà mai più nel cuore degli uomini, nella coscienza delle creature. Apriti. È il grido di Dio che è stampato dentro l'uomo perché possa nascere a vita nuova. Apriti. Apri la mente, apri il cuore, apri la vita perché possa essere abitata dalla novità, dalla luce, dalla parola, e allora tu sarai un altro, sarai ricreato, ricreato. Quindi vediamo come questo racconto di Marco ci aiuta a entrare in una visione di grande valenza spirituale, ma anche di grande impegno di collaborare con l'azione di Dio che ci ricrea. Allora mi sembra così facile. Quando il Signore ci dice aperti alla fiducia, aperti all'incontro, al dialogo, pensate questa parola, se veramente risuona nel nostro cuore, quanti passi ci fa fare. E come vedi il nostro cuore, allora cresce la luce, cresce l'amore, cresce la relazione, cresce la comunicazione, cresce l'umanità. E al capitolo ottavo, Marco ci presenta la grande domanda che sulla strada di Cesarea di Filippo Gesù pone ai suoi discepoli. Ma voi, chi dite che io sia? Qui la fede arriva al capolinea. Dopo questo testo inizia un altro cammino e un'altra sequenza. Qui la fede arriva al fondo. Perché qui credere vuol dire compromettere radicalmente la nostra vita. La fede non sono più parole, ma una radicale conformazione a Cristo. Prendere la croce, perdere la vita, rinnegare se stessi. Voi chi dite che io sia? Quindi la necessità non di definire l'identità di Gesù, ma a partire dalla visione che noi abbiamo di Lui, possiamo poi costruire la nostra vita. Se la nostra risposta è tu sei Cristo, allora possiamo intraprendere la via e la vita che è di conformarsi a Cristo, e quindi di vivere quello che Cristo ha vissuto. Ecco il capolinea della fede. Credere qui possiamo veramente dire è seguire Cristo, è seguirlo fino in fondo, è seguirlo fino a dimenticarci, a perderci, ad appartenergli in maniera radicale, senza riserve e senza rimpianti e nostalgie. Ma la fede è sempre una fede tentata, sempre una fede tentata. Non è mai una fede acquisita per sempre. E certamente in questo momento la tentazione è più che mai giustificata, ma comunque è una fede che ancora una volta siamo chiamati a verificare e a superare. Pietro dice a Gesù, no, tu non andrai a Gerusalemme. E Gesù va indietro, Satana. Tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi la nostra fede è una fede tentata. Noi ci domandiamo, ma da chi è tentata la nostra fede? Guardate, la più grande tentazione della fede è la nostra razionalità. La nostra razionalità. Cioè il nostro ragionare. Quindi sembrerebbe queste parole, questa affermazione sembrerebbe un po' così, un po' banale più o meno. E invece no, è la tentazione più forte e più radicale. Vediamo se riesco a trovare qualche esempio. Quando noi diciamo sì, ma, sì, però, sì, ma, chissà, cosa sono queste parole? È la nostra ragione, non intelligenza, la nostra ragione, che ci oppone a noi. La ragione non è l'intelligenza, ma è una funzione dell'intelligenza che esprime la assolutizzazione del proprio punto di vista. Quando uno dice ho ragione, mette in atto la ragione, la razionalità, e quindi ferma un assoluto. Io ho ragione. La razionalità dice no, è impossibile, cioè è contro il mistero, è contro ogni forma mistica di conoscenza, ogni forma intuitiva di conoscenza, ma conosce solo un tipo di conoscenza, quella razionale, quella dimostrativa. Ciò che non è dimostrabile non può essere vero, non si crede. Quindi è la ragione, l'ostacolo più grande della fede. Spero di convincervi. Non sono le passioni, magari. Perché è facile convertire le passioni? Perché le passioni sono come il tempo. Perché sono passioni, nascono, crescono e muoiono. Ma la razionalità è come la gramigna, si abbaglia lì e non la togli. Quando lei acquisisce potere nella nostra vita, distrugge la fede. Provate a fare qualsiasi ragionamento di fede a un uomo razionale e qualsiasi ragionamento che voi fate lo scalcherà con la sua ragione. Perciò la via maestra della conoscenza del mistero non è la ragione. L'amore è l'intuizione interiore, è la non accetta le conclusioni di questi modi, di queste vie, ma conosce e accetta solo quello che è dimostrabile o dimostrato. Ecco perciò che l'ostacolo più grande non è, ripeto, l'intelligenza, ma è la ragione. La ragione. Pensate quanto molte volte è difficile parlare di cose spirituali, mistiche, con un ingegnere, un matematico, con un medico, con non so chi, cioè tutte le persone che acquisiscono attraverso studio una mentalità razionale fanno tanta fatica, vuol dire che sono impossibilitati, no? Ma fanno tanta fatica a uscire, dobbiamo prendere e mettere da parte, con fatica. E veramente, per loro anche una sofferenza, anche la sofferenza, perché vorrebbero guardare, ma trovano questo ostacolo che è dentro di loro, nella struttura mentale, la struttura mentale. Allora come questo testo ci porta a guardare a tre parole, che sono tre parole grandiose, ma anche molto difficili da accettare nella nostra razionalità. Perdere, croce e salvare. Chiaro che la dimensione del perdere, del rinnegare, non è quella che razionalmente appunto noi potremmo definire, ma è quella che spiritualmente è significata. Quindi è perdere tutto ciò che si oppone al cammino degli stessi, al cammino della identificazione con Cristo, al cammino della fede, al cammino della mistica. Questo bisogna perdere. Rinnegarlo, cioè fare come lo spazzaneve, metterlo ai margini per poter passare. Ma capite quanta resistenza fa? Quanta resistenza fa il nostro io, la nostra struttura mentale, la nostra umanità, tutto ciò che ci costituisce. Quindi questo perdere non è il perdere la vita fisica, no, non si parla di questo. La croce, cioè la lotta, non è la conquista, la conformazione e l'accoglienza della vita di Cristo nella nostra vita. È una lotta di tutti i giorni, di tutti i momenti della croce. E cioè, se noi abbiamo davanti solo il perdere e la croce, allora, oh, Dio mio, non volete che andiamo. Ma deve brillare davanti a noi il salvare. E la salvezza è entrare nella gloria, entrare nella comunione con Dio, entrare nella pienezza della vita, una vita che non è quella secondo la ragione, che non è quella secondo la dimensione della mia umanità, è un'altra, quella della fede. E allora questo salvare è una luce che invade la mia vita, la mia persona, e mi dà forza per poter camminare anche dentro le croci, dentro le morti, dentro le realtà delle lotte che devo fare e subire per poter perseverare in questo cammino verso la salvezza. Se togliamo salvare, morire, rinnegare e croce, capite che diventano veramente luoghi di morte e basta. Non appetibili, non appetibili. è presente la grande forza del futuro, del salvare, spesso per salvare, allora la nostra vita veramente può essere accolta, vissuta, secondo quel dettato della fede che mi porta fino all'estremo, cioè fino al dono totale di noi al Signore. Con questo testo che ci mette in evidenza appunto l'ultimo capoverso della fede, qui ci troviamo davanti poi un altro elemento che è da prendere.